Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo webcast del percorso per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Giuseppe Marchi, sono Microsoft MVP su SharePoint e faccio parte di SharePointCommunity.it, la community italiana per sviluppatori e professionisti IT che lavorano su SharePoint. Se volete contattarmi, quelli sono i miei riferimenti. Potete visitare il mio sito all'indirizzo www.pepe.net.it oppure scrivermi via mail all'indirizzo info@pepe.net.it oppure utilizzare Twitter. Assieme a me, durante questo percorso, c'è Paolo Pialorsi di DevLib, speaker internazionale, autore di libri per Microsoft Press, tra i quali Programmare Microsoft Link e SharePoint 2010 Developer Reference. In questo terzo webcast, quello che cercheremo di fare è di introdurre quelle che sono le principali tecniche che dobbiamo conoscere per poter sviluppare una delle tipologie di personalizzazioni che sono più utilizzate all'interno di SharePoint, le web part. Innanzitutto, che cos'è una web part SharePoint? In linea di massima, una web part non è altro che un pezzo di pagina, quindi un componente che noi possiamo sviluppare e che l'utente finale o noi stessi possiamo inserire all'interno della pagina in una delle zone che sono editabili. SharePoint stesso utilizza molto le web part, infatti in un'installazione di default ci sono delle web part di base che possiamo sfruttare per l'utilizzo delle funzionalità principali di SharePoint. Dobbiamo sapere che ogni lista SharePoint può essere tramutata in una web part e quindi la possiamo inserire all'interno della home page del nostro sito SharePoint o in una delle pagine modificabili direttamente dall'interfaccia grafica. All'interno di SharePoint 2010 noi dobbiamo dividere le web part in due diverse tipologie. Innanzitutto ci sono le visual web part, che sono una nuova tipologia di web part che è stata introdotta con la nuova versione di SharePoint. Queste web part in sostanza non sono altro che degli user control ASP.NET, quindi dei file con estensione .ascx che ci permettono di scrivere il nostro componente, di scrivere il nostro pezzo di pagina che attraverso un designer e che verrà poi utilizzato dall'utente finale all'interno dell'interfaccia di SharePoint 2010. L'altra tipologia di web part, che è quella che siamo stati abituati ad utilizzare fin dalle prime versioni di SharePoint, sono le code web part. Una code web part non è altro che una semplice classe, quindi un file.cs, che puoi ereditare o dalla classe web part presente all'interno del namespace system.web.ui.webcontrols.webparts, che è il namespace proprio di ASP.NET, oppure dalla classe omonima webpart, presente però all'interno del namespace microsoft.sharepoint.webpartpages. La best practice è quella di utilizzare la classe webpart propria di ASP.NET. Se volete invece utilizzare delle funzionalità particolari legate a quelle che sono le web part SharePoint, dovete invece ereditare dalla seconda classe. Una web part poi può essere arricchita con una o più proprietà. Le proprietà permettono all'utente finale di modificare le funzionalità della nostra web part direttamente dall'interfaccia grafica e poi una web part può essere aggiunta o da noi tramite tecniche di provisioning o dall'utente finale all'interno sia della home page del nostro sito SharePoint che di eventuali pagine personalizzabili come le wiki page, le web part page o le pagine semplici. Perché si sviluppano web part? Innanzitutto, perché rendono l'interfaccia grafica per l'utente molto flessibile. Significa che l'utente può decidere in che posizione della pagina fare far visualizzare le sue funzionalità custom. Ok? Inoltre, per l'utente una web art è anche una tipologia di contenuto personalizzato che può appunto dare un contributo in più a quello che è sia l'aspetto del proprio sito SharePoint che le funzionalità. Dal nostro punto di vista, invece, una web art è un oggetto, un componente fantastico, soprattutto perché ci dà la possibilità di personalizzare sia l'interfaccia grafica che le funzionalità di default esposte da SharePoint, quindi scrivere delle vere e proprie applicazioni basandoci sul framework di SharePoint 2010. E poi perché una volta scritta una web art la possiamo riutilizzare in tanti siti e sottositi in diverse site collection. Quindi abbiamo un riutilizzo del codice sorgente che viene a nostro vantaggio. Ok, vediamo come possiamo utilizzare Visual Studio 2010 per scrivere una web art di base. Apriamo una nuova istanza di Visual Studio 2010. Come abbiamo visto nel primo webcast, abbiamo a disposizione all'interno di Visual Studio 2010 nuovi progetti, nuovi template di progetto specifici per lo sviluppo in SharePoint. Quando creo un nuovo progetto ho subito la possibilità di utilizzare l'elemento di progetto Visual Web Art. Questo ci crea in automatico una web art denominata Visual Web Art 1, che noi siamo soliti cancellare per dare il nostro nome alla nostra web art. Quindi io consiglio sempre di partire dal template Empty SharePoint Project. Diamo il nostro nome, BAT Demo 2 o Demo 3. Fatto questo, SharePoint e Visual Studio 2010 mi chiede la tipologia di soluzione che io voglio utilizzare per lo sviluppo delle mie personalizzazioni. Avremo un webcast dedicato per l'argomento sulle sandbox solution. Vi anticipo che una sandbox solution è una soluzione che gira in un contesto più limitato e che possiamo installare all'interno di SharePoint 2010 senza avere permessi di amministratore sull'intera farm, mentre una farm solution è la tipologia di soluzione a cui siamo sempre stati abituati nello sviluppo di SharePoint fin dalle prime versioni. Nel nostro caso dobbiamo sapere che se io voglio sviluppare una Visual Web Art devo per forza utilizzare una soluzione di tipo farm. Invece se posso pensare di sviluppare la mia web art utilizzando una semplice classe, quindi la Code Web Art, posso applicare anche una Sandbox Solution. Nel nostro caso scegliamo una farm solution, scegliamo il sito in cui vogliamo fare deployment della nostra applicazione e lasciamo Visual Studio 2010 a creare le nostre strutture. Ok, partiamo con la creazione di una nuova Visual Web Art scegliendo il menu Add New Item. Possiamo scegliere il template di elemento Visual Web Art e dare il nome alla nostra web art, Demo Part 2. Visual Studio 2010 così ci creerà tutte le strutture per definire la nostra web art. Per prima cosa, alla creazione di ogni web art viene creata una feature, una nuova feature. Questa feature conterrà appunto la nostra web art appena creata e avrà come scope, quindi come campo di applicazione, l'attributo site, quindi tutta la site collection. Allo stesso modo sono stati creati un file .ascii, che è il nostro user control di base, tutti i suoi file di code behind e un file.cs che rappresenta la web part, la code web part vera e propria che sta sotto al nostro user control. La code web part vedremo dopo che non farà altro che fare una load control dello user control SCX che stiamo definendo. Oltre a questi file di codice possiamo trovare un file.webpart che contiene la definizione della nostra web part, quindi la descrizione, il titolo e la descrizione, oltre al full name della nostra web part, formato da il namespace, il tipo della nostra web part e l'assembly. In questo caso Visual Studio 2010 mi permette di specificare l'assembly completo del mio file utilizzando questo smart tag che è $sharepoint.project.assembly fullname. Assieme a questo file.webpart ho un secondo file di configurazione della mia web part che è il file elements.xml. Il file elements.xml mi permette di fare il provisioning del file.webpart all'interno della mia site collection SharePoint. Avremo poi un webcast specifico per spiegarvi che cosa significa utilizzare le tecniche di provisioning. Per ora sappiate solo che viene preso il file.webpart che abbiamo appena visto e viene inserito all'interno della webpart gallery. All'interno della site collection. Oltre al provisioning, possiamo poi specificare una o più proprietà così da rendere l'installazione della nostra web part all'interno della pagina più automatica. In questo caso io scelgo di modificare il gruppo in BIT. Ok. Fatto questo, possiamo passare alla costruzione della nostra web part utilizzando il designer di Visual Studio 2010. Per ora inseriamo un semplice bottone così da poter utilizzare il modello d'oggetti di SharePoint 2010 all'interno della nostra web part. Modifichiamo il testo del bottone in modo tale da specificare all'utente che può visualizzare tutte le liste una volta che fa clic sul nostro bottone. Come vedete, utilizzo un designer grafico per lo sviluppo dell'interfaccia della mia web part, così come posso utilizzare il designer di CodeBehind per l'espletazione di operazioni da fare utilizzando il nostro linguaggio di .NET preferito, nel mio caso C Sharp. Ok, utilizzo il modello d'oggetti di SharePoint 2010 in modo tale da recuperare il web corrente, quindi il sito SharePoint corrente dal contesto, e poi fare un ciclo di liste in modo tale da stamparle a video. Nel mio user control SCX magari è meglio che inserisco una label per permettere la stampa dell'elenco delle nostre liste. Questa label togliamo il testo. Ok. Lato codice, popoliamo la proprietà text della nostra label con il titolo della nostra lista. Chiaramente possiamo formattare queste informazioni in modo tale da vederle in una lista non numerata ma almeno con la capo. Ok. Chiaramente questo codice è solo di puro esempio, possiamo scrivere del codice molto migliore di questo, senza dubbio. Ok. Una volta fatto questo, abbiamo sviluppato la nostra prima web part utilizzando il template Visual Web Part. Possiamo installarla all'interno di SharePoint. All'interno del menu Build abbiamo la proprietà Deploy nome progetto. Questa proprietà crea un pacchetto, compila il nostro progetto, poi crea un pacchetto di installazione .wsp e lo installa utilizzando i comandi di PowerShell esposti da SharePoint 2010 all'interno della nostra SAI Collection. Così facendo, se decido di fare edit della nostra pagina di default di un sito SharePoint, dopo aver aspettato chiaramente un po' di secondi in modo tale da permettere ad IIS di risvegliarsi dopo un riciclo dell'application pool, che è d'obbligo quando noi installiamo una soluzione all'interno di SharePoint 2010 che è di tipo Farm Solution. All'interno del menu Insert possiamo inserire una nuova web part, troviamo la nostra categoria di web part e troviamo qui la nostra web part. Ok, ecco il nostro bottoncino, vediamo se funziona ed ecco qua la lista l'elenco delle nostre liste. Vediamo ora come possiamo invece scrivere una code web part. Andiamo all'interno della nostra soluzione SharePoint, scegliamo di aggiungere un nuovo elemento utilizzando il template di elemento web part semplice, la chiamiamo demo part 3. Così facendo, SharePoint e Visual Studio 2010 ci crea solamente tre file: il file.cs che rappresenta la nostra web part vera e propria e il file.webpart e il file elements.xml, così come utilizzando il template delle Visual Web Part, in modo tale da configurare la nostra web part nella maniera più appropriata. Quindi rimettiamo il nostro gruppo BAT e modifichiamo in questo caso il title e la chiamiamo Demo Code Web Part. Ok? Bene, quando sviluppo una code web part devo sapere che non ho a che fare con un designer e quindi devo scrivere l'interfaccia grafica della mia web part, così come sono stato abituato in ASP.NET quando dovevo scrivere i miei server control. Questo significa che devo fare l'override del metodo createChildControls. Questo override è stato già fatto in automatico da Visual Studio 2010, così da poter definire quali sono i controlli da visualizzare all'interno della mia interfaccia. Nel mio caso, il solito bottoncino e la solita label. Per ognuno di questi controlli dobbiamo crearne una nuova istanza all'interno del metodo createChildControls. Questo metodo è utilizzato appunto per definire tutte quelle che sono le proprietà dei nostri controlli e eventuali eventi. Nel nostro caso il bottone dovrà avere un evento click, il gestore di un evento click, e per ognuno di questi controlli dobbiamo poi aggiungerli alla collezione di controlli propri della nostra web part. Facciamo lo stesso per la nostra label. Specificare un ID per i controlli è semplicemente una best practice. Questo codice funziona anche se non specifichiamo l'ID di ogni elemento. Se voglio poi modificare quello che è il rendering vero e proprio, cioè dei nostri controlli, quindi la loro posizione all'interno dell'area della nostra web part, devo fare l'override del metodo render, così da dire che io voglio renderizzare il controllo bottone all'inizio e poi voglio renderizzare prima della label un ritorno a capo, oppure molto meglio un HR. Dopodiché voglio renderizzare la mia label. Ok? Per chi di voi sviluppa già in ASP.NET, questo codice dovrebbe essere, diciamo, familiare. quello che dovrebbe essere nuovo è l'utilizzo del modello d'oggetti di SharePoint 2010. Possiamo semplicemente copiare quello che abbiamo già scritto nella demo precedente, così cerchiamo di essere un po' veloci. Chiaramente non lo scriviamo più all'interno di label1, ma della variabile lbl, e facciamo deployment della nostra web part. Adesso all'interno della nostra soluzione SharePoint abbiamo due web part. Queste due web part per ora sono all'interno della medesima feature. Quello che posso fare io è gestire le feature in maniera totalmente indipendente da Visual Studio, quindi posso anche pensare di dare una singola feature a ogni singola web part della mia soluzione. Queste sono cose prettamente soggettive. Andiamo ad aggiornare la nostra pagina e a fare in modo che AIS si risvegli dopo un riciclo dell'application pool, e vediamo se è presente la nostra seconda web part, sviluppata però in questo caso utilizzando il template di elemento code web part. Ok, edit della pagina, insert web part, gruppo VAT, ecco la nostra seconda web part, aggiungiamola all'interno dell'interfaccia. Vediamo che il rendering è un po' più diverso perché abbiamo in più un HR, e vediamo che il funzionamento sarà esattamente lo stesso. Ok, una cosa che dobbiamo conoscere durante lo sviluppo di web part è la possibilità di modificare il comportamento della web part tramite interfaccia grafica. Voi sapete bene che se io faccio edit di una pagina, ogni web part ha la possibilità di essere modificata. Sul pannello di modifica di una web part troviamo le tre categorie di proprietà di default di ogni web part SharePoint, legate alla modalità di rendering delle web part, al layout e ad alcune funzionalità più avanzate. Quello che possiamo fare è aggiungere delle nuove proprietà all'interno di queste delle nostre web part custom. Vediamo come fare. Andiamo a salvare la pagina, ritorniamo all'interno della nostra code web part e aggiungiamo una semplice proprietà di tipo intero che chiameremo template type. Se decoriamo questa proprietà con dei particolari attributi che fanno parte che SharePoint stesso utilizza per le proprie web part, possiamo fare in modo di visualizzare dei controlli che ci permettono di valorizzare tutte queste web part che definiamo all'interno delle nostre web part personalizzate. Uno dei controlli principali è il controllo web browsable, da settare a true. Un altro è la categoria, così da specificare una categoria personalizzata da visualizzare nell'interfaccia di SharePoint. Un altro è l'attributo personalizable, così da specificare lo scope in cui vogliamo permettere la modifica di questa proprietà, quindi se shared, quindi disponibile a tutti, o se per singoli utenti. Ok, possiamo poi specificare un display name per la nostra proprietà. Ah, perché devo mettere la virgola? Mannaggia. Ok, in modo tale da specificare un display name per la nostra proprietà, magari scritto in maniera decente, template type, e un'eventuale description, ok? Bla bla bla. Bene. Fatto questo, posso poi modificare quello che è il comportamento della mia web part in base al valore della nostra proprietà. Quindi, se il nostro template, la nostra proprietà template type è diverso da 0, cerchiamo di stampare solo quelle liste che hanno come template il valore inserito dall'utente all'interno dell'interfaccia. Ok? Template type. Ok. Vediamo cosa succede facendo deployment della nostra code web part. Facciamo refresh sulla nostra home page del nostro sito SharePoint. Bene, facciamo edit della nostra pagina. Modifichiamo la nostra code web part e se tutto va bene dovremo trovare all'interno dell'interfaccia di modifica della nostra web part una nuova categoria di opzioni personalizzate con all'interno una text box che ci permette di modificare il valore della nostra proprietà. In questo caso io voglio vedere tutti le liste con template di base 101, che è il template delle document library. In automatico SharePoint salverà il valore della mia proprietà all'interno delle sue strutture e mi permetterà di cambiare quello che è il comportamento della mia web part di base. Bene, in questo terzo webcast abbiamo visto quali tipologie di template abbiamo a disposizione all'interno di Visual Studio 2010 per sviluppare delle web part, abbiamo capito che cosa sono delle web part e come possiamo utilizzarle e abbiamo visto come possiamo renderle customizzabili direttamente dall'utente attraverso l'uso di proprietà. Con questo io vi ringrazio e vi invito a vedere il prossimo webcast del percorso per sviluppatori su SharePoint 2010.